Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Oggi un ospite particolare con una puntata dedicata alla Palestina, potremmo dire, a Israele, a quello che sta accadendo attraverso la testimonianza che adesso ci verrà raccontata di un giovane saronnese che chiamiamo Garo, che è il nome con cui appunto ha svolto la sua attività di volontariato nel mese di luglio e agosto appunto in Palestina e di cui ci racconterà. Benvenuto prima di tutto.
Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, partiamo da come hai fatto a introdurti in questo mondo di questo volontariato così particolare in Palestina in un momento così particolare. Parliamo esattamente non di Gaza, ma di Cisgiordania, cioè una zona che è appartenente all'Organizzazione Nazionale Palestinese, quello che dovrebbe diventare lo Stato di Palestina e che più o meno è vicino a Betlemme, dove tu hai svolto il tuo mese di volontariato.
Esattamente, sì. Allora, diciamo che io sono sempre stato abbastanza sensibile alla questione palestinese, no? Da quando ci è stata insegnata alle scuole elementari, e poi con quello che è successo dopo il 7 ottobre ho deciso che avrei voluto dare una mano a questa popolazione. Ho quindi conosciuto un'associazione che si chiama Operazione Colomba, che sono dei corpi non violenti di pace che fanno parte della comunità Papa Giovanni XXIII. Si tratta di un'associazione che ha base a Rimini e che opera in Palestina da più di 20 anni.
Quella fondata da Don Oreste Benzi, tanto per far capire un po' ai nostri ascoltatori, che a Rimini si è occupata molto anche della risoluzione del problema della prostituzione minorile, dello schiavismo e così via.
Esattamente. Cosa fa Operazione Colomba? Vuole, diciamo, vivere in maniera concreta la non violenza in quelle zone dove ci sono dei conflitti o delle vere e proprie guerre, e tra queste appunto c'è la Palestina. Per quanto riguarda appunto la Palestina, occorre, e la Cisgiordania in particolare, occorre considerare che è divisa in tre aree: zona A, zona B e zona C. Qual è la differenza? La differenza è chi ha il controllo civile e militare di queste aree. La zona A sono le città, quindi pensiamo ad esempio a Betlemme, come citavi prima, ma anche a Ramallah e Hebron e tante altre. In queste città il controllo civile e militare è dell'autorità palestinese. Attorno alle città ci sono quelle zone cuscinetto, che sono le zone B, in cui il controllo civile è dell'autorità palestinese ma il controllo militare è israeliano. E poi c'è la gran parte del territorio della Cisgiordania è zona C, dove il controllo sia civile che militare è in mano a Israele, e quindi tutti i palestinesi, diciamo, sono soggetti a dei tribunali militari.
Rispetto a quello che hai detto adesso, Gaza è un po' a sé la striscia di Gaza, giusto? Non ha né A né B né C, perché è sotto il controllo, sì, forse dell'autorità palestinese, dovrebbe essere, in realtà era sotto il controllo di Hamas fino a prima della guerra.
Esatto, no, Gaza è proprio sotto il controllo di Hamas, perché lì ci sono state delle elezioni in cui ha vinto Hamas, e quindi Hamas di fatto è un partito politico che, come quasi tutti i partiti politici in Palestina, ha poi delle brigate armate che sono quelle che al momento stanno combattendo a Gaza. E in questi giorni, no, sentiamo dell'esercito israeliano che sta intervenendo in diverse città in Cisgiordania, soprattutto nel nord, quindi zona A, dove dovrebbe esserci il controllo civile e militare palestinese, nei campi profughi in particolare, proprio perché è nei campi profughi dove hanno attecchito maggiormente, diciamo, le brigate armate, la rivolta armata. Concetto che è completamente diverso da quello che è il principio di Operazione Colomba, come dicevo prima, che opera nei principi della non violenza. Ed è per questo che Operazione Colomba è presente nella regione di Massa Ferriatta, dove io sono andato, nel villaggio di Tuani, perché queste comunità hanno scelto più di 20 anni fa una resistenza non violenta che loro chiamano Sumud.
Quindi questa operazione cerca di così rispondere in un modo differente a quella che è la situazione odierna. La seconda domanda che volevo farti è: come hai conosciuto Operazione Colomba, cioè come ti sei addentrato in questo mondo particolare del volontariato, di questo volontariato?
Allora, la questione può far sorridere, nel senso che il 6 ottobre, quindi proprio con un tempismo perfetto, a Roma io sono andato in un centro sociale dove ho ascoltato una testimonianza di un palestinese che appunto che rischia il carcere per aver partecipato a una manifestazione non violenta in zona C, in cui invitava gli internazionali a essere presenti nella regione di Massa-Ferriatta, in particolare tramite Operazione Colomba. Infatti, cosa fa Operazione Colomba? Attraverso la presenza di noi internazionali cerca di innanzitutto documentare tutti quelli che sono quella che è la situazione e soprattutto quelle che sono le ingiustizie e soprusi che ogni giorno subiscono i palestinesi ad opera di esercito, polizia e soprattutto dei coloni. Questione che poi magari affronteremo un attimo a parte, e in più di dare, diciamo, di accompagnare, di cercare di dare una protezione, in quanto noi godiamo di maggiori diritti, il nostro passaporto in qualche modo ci protegge rispetto ai palestinesi.
Ecco, tu sei arrivato appunto in questo villaggio, quindi hai preso il tuo bel biglietto aereo, sei arrivato a Tel Aviv, giusto? Da Tel Aviv ti sei spostato in questo villaggio, e qui qual è stato il primo impatto?
Ma allora, sicuramente, allora, io sono arrivato in un momento un po' particolare, nel senso che sono arrivato in un giorno in cui c'era grande fermento nel villaggio, perché quella notte ci sarebbe stata una preghiera dei coloni nel villaggio.
Quindi coloni israeliani.
Coloni israeliani, assolutamente sì. Magari spiego brevemente chi sono i coloni.
Una preghiera concordata o una preghiera un po' forzata?
Una preghiera forzata. Faccio un incipit su chi sono i coloni. I coloni sono israeliani che hanno fondato appunto delle vere e proprie colonie, che sono delle, in alcuni casi sono diventate delle vere e proprie città, in territorio palestinese. Città che sono state dichiarate anche da più sentenze, tra cui una molto recente della Corte Internazionale, che sono state dichiarate illegali, e vivono ovviamente occupando territori palestinesi e commettendo numerose e continue violenze contro i palestinesi. Cosa succedeva quella notte? Secondo i coloni, in un giardino privato di una casa palestinese, un tempo, diciamo, sorgeva una sinagoga. E quindi è da qualche anno che loro, verso settembre, verso agosto, decidono di fare una mattina di preghiera all'interno di questo giardino. Ovviamente non chiedendo nessun tipo di permesso alla famiglia palestinese proprietaria di questo giardino. E quindi c'era grande fermento, perché l'esercito in piena notte è arrivato, ha chiuso tutte le strade del villaggio, noi eravamo già presenti con altri attivisti e giornalisti sui tetti delle case, altrimenti sarebbe poi stato difficile spostarsi, e dopodiché sono arrivati, una volta che diciamo la sicurezza era garantita per questi coloni, sono arrivati gli autobus, questi coloni sono scesi, sono entrati in questo giardino, sono rimasti 2 ore a pregare e poi se ne sono andati, e così anche l'esercito.
Ecco, penso che gli ascoltatori facciano molta fatica a entrare in questo contesto israelo-palestinese, perché è veramente un intrico di ramificazioni, di complessità storiche che si trascinano certamente dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, ma che hanno le radici poi nei secoli passati. E quindi stiamo cercando di portarvi dentro a questa situazione, che comprendi almeno minimalmente, almeno quando vai là sul territorio. Da fuori è veramente molto complesso, questa denominazione dei coloni che tu hai detto, che occupano questi territori, che sono dello Stato palestinese ma i coloni sono ebrei, e quindi insomma è una situazione molto complessa, che ha portato, è uno delle cause che ha portato anche alle vicende del 7 ottobre che conosciamo, l'occupazione dei territori da parte dei coloni. Sei arrivato in questo villaggio, e quindi qui che cosa dovevi fare?
Allora, tendenzialmente quello che si faceva era o rispondere alle emergenze che arrivavano dai palestinesi. Come dicevo, consideriamo che Operazione Colomba è presente da più di 20 anni, quindi è ben insediata nel territorio e tutta la popolazione locale sa che è presente e può rispondere a determinate situazioni, determinate emergenze. Oppure si trattava di fare rispondere a quelle che erano delle richieste magari già non in emergenza, ma quindi già schedulate, di accompagnamenti, ad esempio di pastori che hanno paura degli attacchi sempre dei coloni, o di passare magari delle notti presso delle famiglie in alcuni villaggi. Faccio un esempio su questo, ad esempio, da alcuni chilometri di distanza rispetto a Tuani c'è un villaggio che si chiama Zanuta. In questo villaggio la popolazione se n'era andata da questo villaggio dopo il 7 ottobre a causa dei continui attacchi dai coloni. Se n'era andata e si era trasferita in città. I coloni ne avevano quindi approfittato per radere al suolo il villaggio. Siamo in radio, non è possibile mostrare immagini, ma sicuramente è possibile trovare qualcosa in rete, e vi assicuro che non esiste più niente di questo villaggio, hanno distrutto tutto. Recentemente una sentenza del tribunale israeliano ha sancito che queste popolazioni hanno diritto di tornare presso il loro villaggio e hanno diritto alla protezione dell'esercito, qualcosa che ci sembra scontato, ma non alla ricostruzione. Quindi loro, pensiamo comunque a un clima adesso molto caldo, no? In cui durante le ore più calde ci si raduna tutti sotto quei due o tre alberi che ci sono, che tra l'altro sono stati avvelenati dai coloni, quindi non si sa quanto dureranno, e alla ricerca di un riparo, perché non è possibile neanche montare una tenda. Arrivano tutti i giorni coloni o esercito a controllare, a filmare che non vengano fatte costruzioni, tanto che sono praticamente al momento sono rientrati solo gli uomini, perché donne e bambini è difficile che possano rientrare, la scuola è stata rasa al suolo.
E gli uomini cosa fanno quindi?
Si occupano per lo più di pastorizia.
Quindi anche se ritornano in quella zona, ma non possono costruire e possono solo abitarla così, senza costruzioni o quant'altro, giusto?
Esattamente. Perché è importante questo? Perché Israele ha fatto una legge che se la terra dei palestinesi non viene utilizzata, occupata, non si sta su quella terra per più di 3 anni, quella terra diventa state land, quindi diventa di proprietà di Israele. Ed è per questo che è importantissimo, no, per queste popolazioni essere presenti, o per i pastori poter andare a pascolare nelle loro terre, proprio per confermare e documentare la loro presenza e impedire che venga poi espropriata la loro terra.
Bene, facciamo una pausa, perché dopo la pausa ti chiederò com'era la tua giornata.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino. Può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore. mano a mano, vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, con nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vai!
Riprendiamo la nostra chiacchierata e riflessione, anche perché stiamo parlando con Garo, usiamo il nome con cui si è recato questo nostro concittadino saronnese in Palestina, in questo villaggio vicino a Betlemme, vicino a Hebron, in cui ha svolto questo periodo di volontariato tra luglio e agosto di quest'estate. Ti stavo chiedendo la mattinata, prima però ti chiedo: che impressione ti ha fatto questo abbattimento di tutte queste, di questi edifici? Qual è la prima reazione che hai avuto e la successiva riflessione che hai fatto?
Allora, io personalmente non ho assistito all'abbattimento degli edifici a Zanuta, che è questo villaggio che tra l'altro è a 50 km in linea d'aria da Gaza, quindi quando abbiamo passato la notte là si sentivano gli aerei e poi i successivi bombardamenti, quindi questa cosa è stata abbastanza impattante. Ho assistito però ad altre demolizioni, proprio la situazione delle demolizioni delle case dei palestinesi è ciò che mi ha segnato di più a livello, cioè sono le esperienze che mi hanno impattato di più a livello appunto umano, perché assisti da un lato alla violenza, no, della polizia e dell'esercito israeliano che distruggono tutto con i loro bulldozer, e dall'altro si vedevano, cioè quando siamo arrivati in queste situazioni, le famiglie disperate che piangevano con i bambini, no, che veramente vedevano le loro case distrutte. Ecco, vi lascio immaginare questa situazione, come sia vederla di persona. Io avevo già visto diversi video, non era una situazione nuova, ma l'impatto in presenza è stato assolutamente sconcertante. Il tutto condito da motivazioni, diciamo, futili, cioè tendenzialmente in questi casi si trattava di villaggi che sorgevano in quelle che poi successivamente sono state dichiarate zone militari. Il tutto condito da una certa ironia, considerando il fatto che a 10 metri sorgono le colonie, quelle invece hanno tutto il diritto di esistere secondo Israele, cosa che invece per il diritto internazionale è tutto il contrario, no? Dovrebbero essere le colonie a essere abbattute, i villaggi palestinesi a poter rimanere dove sono.
È tutto sovvertito.
Esatto.
Allora, torniamo appunto a quello che hai vissuto, all'esperienza. Beh, anche questo è quello che hai vissuto, non è che non ne fa parte, però raccontaci una giornata tipo.
La giornata iniziava abbastanza presto, perché iniziava alle 5 di mattina tendenzialmente, perché si iniziava con un accompagnamento di pastori che poteva essere più o meno vicino al villaggio a seconda della richiesta. Quando si faceva quello nella zona del villaggio, puntualmente si sono quasi sempre presentati i coloni oppure l'esercito, tanto che proprio l'ultima delle mattine che eravamo lì c'è stata una situazione in cui per qualche ora c'è stata una situazione di detenzione per alcuni attivisti e il rischio di arresto per uno di loro e anche per il pastore palestinese. Si trattava di una situazione in cui è arrivato un pastore colono a pascolare nelle terre del palestinese e l'esercito è arrivato per proteggere questo pastore, dicendo che noi e il pastore palestinese eravamo il pericolo perché lo stavamo fotografando e perché minacciavamo il pastore colono, che, come ripeto, era nella terra privata di qualcun altro. Per rimanere, no, quello che dicevo io, nella legalità, resistenza, non violenza, il pastore palestinese ha pensato di chiamare la polizia. Polizia che, quando è arrivata, minacciava di arrestare il palestinese perché non aveva i documenti cartacei e un altro attivista. Ovviamente questo poliziotto era anch'esso un colono, quindi ci immaginiamo del cortocircuito che si crea, no? Un palestinese che chiama la polizia
per rimanere nella legalità, e la polizia è un colono che quindi ha occupato una terra.
Questo per dire che comunque, cioè, i palestinesi non hanno nessun tipo di diritto, cioè non possono lavorare nelle proprie terre. Un'altra attività che facciamo è aiutare e supportarli quando magari devono irrigare i propri ulivi, quella è una zona ricca di uliveti, quindi li aiutiamo anche in quello. Però in alcune aree è fatto divieto ai palestinesi, in alcuni territori, di lavorare la propria terra, e non vuol dire di piantare nuovi alberi, ma vuol dire anche semplicemente di irrigare le piante, con il rischio che queste piante possano morire. Questo sempre per quello che dicevo prima, per spingere i palestinesi, no, a lasciare le proprie terre. Alcuni di questi uliveti vengono poi fatti mangiare dalle capre, dai pastori coloni, oppure ci siamo svegliati la mattina e abbiamo trovato tutte le piante tagliate. E come sappiamo, non sono piante che crescono in una giornata, no? I coloni rubano ancora capi di bestiame. Sempre per lo stesso concetto, perché lasciando magari pascolare gli asini, lasciando pascolare le greggi sui propri territori, i palestinesi hanno diritto, no, a mantenere la propria terra e quindi a non vedersela sequestrata, confiscata dopo 3 anni.
È forse uno dei pochi diritti che hanno a questo punto all'interno di questo racconto, possiamo dire. Qual era l'impatto in questo villaggio dove tu eri, che ovviamente non viveva l'esperienza della guerra direttamente, perché la striscia di Gaza, hai detto, è 50 chilometri in linea d'area. Ecco, però come impattava sulla popolazione?
Ma allora, la guerra non si sente, ma è presente questa occupazione militare da ormai
decenni.
La cosa che a me ha sorpreso è proprio questa resistenza, questo sumud che ha la popolazione locale. Cioè, che visto da qualcuno di esterno che arriva lì, è proprio la domanda che io mi sono fatto, è come si può vivere in queste condizioni. Cioè, probabilmente fosse per noi, no, che siamo abituati ad avere tutto pronto, tutto subito, cioè avremmo lasciato, no, la nostra terra in queste condizioni di vita. E invece loro proprio hanno questo attaccamento alla terra, e nonostante questo sia il periodo peggiore secondo loro, che hanno mai vissuto dopo il 7 ottobre, comunque loro, cioè, trovano sempre il modo di sdrammatizzare la situazione, di sorridere. Io ad esempio non ho mai sentito nessuno parlare di resistenza armata, nonostante comunque tutti i giorni loro abbiano a che fare con il militarismo, con le armi, con una situazione di occupazione pressante. Cioè, loro sono decisi a rimanere in questa resistenza non violenta, e dicono che prima o poi riusciranno a far valere i propri diritti, e non hanno intenzione di lasciare un centimetro. E poi ovviamente con loro non è che adesso abbiamo vissuto solamente momenti bui, solo momenti di scontro.
Ci sono stati anche momenti belli, esatto, di festa, sì. Forse anche.
Sì, sì, no. Abbiamo festeggiato anche dei compleanni in questo periodo, eravamo spesso invitati dalle famiglie per cena. Ecco, una cosa che non manca in Palestina, nonostante la raccomandazione dei nonni, è il cibo. Cioè, io credo di essere tornato che peso più di quello che sono partito. Mi è capitato di fare 3 cene in una sera. Poi la popolazione palestinese non accetta mai un rifiuto, quindi se ti offre qualcosa devi dire di sì, insomma, anche se direi di no, prima o poi vincono loro, ti prendono per sfinimento. E quindi sì, ci sono stati anche dei momenti molto belli di condivisione con la popolazione locale.
Allora, un momento di leggerezza, quali erano i prodotti che trovavi sulla tavola, diciamo?
Allora, l'hummus non poteva mancare mai, certo, per colazione, con il loro pane, diciamo, fatto in casa, che è veramente buonissimo, diventava quasi una droga. E poi uno dei piatti, insomma, che loro fanno quando hanno ospiti, è il maglube, che praticamente si fa con riso, significa letteralmente piatto ribaltato, perché fanno riso, pollo e verdure, credo che cucinino tutto insieme, e poi in una grande pentola, e poi ribaltano il tutto su un vassoio, e poi si mangia alla palestinese, ossia c'è questo grande piatto centrale, in condivisione, e poi da lì si prende o con le posate, oppure loro usano anche tanto il pane come...
Che si apre, esatto, che permette di prendere il cibo. Sì, ovviamente tu hai parlato di pollo perché siamo in territori palestinesi di fede islamica tendenzialmente in questa...
Esatto,
in questa zona.
Maiale non è presente, e non sono presenti neanche in realtà bovini. Per lo più si mangia pollo
e poi magari capre, esatto, che sono quelle che vanno, che mettono al pascolo, che hanno al pascolo. Bene, ci risentiamo subito dopo la pausa per continuare la nostra chiacchierata insieme a Garo.
Perché pensavo a te, c'è la tua maglia ancora sulla TV, chissà se il libro che leggevi da me l'hai già finito da un altro. Avevo voglia di un po' d'aria e sono uscito di corsa, dove ho la testa forse nella tua borsa, quella canzone che mi cantavi tu la sento sempre alla radio. Eri tu che mi hai detto non chiamarmi più in quell'ultimo messaggio, e poi ti hanno vista piangere per me, ma eri fuori di te, eri fuori di te. Dove sei ora? Dove sei ora? Dammi ancora una notte, un pellegrino mentre brucia l'estate. Cosa strana fare a meno di te, non torni più come le Reebok Pump, forse ci troveremo come le star nelle canzoni di Vasco. Eri tu che mi hai detto non chiamarmi più in quell'ultimo messaggio, e poi ti hanno vista piangere per me, ma eri fuori di te, eri fuori di te. Dove sei ora? Cosa resterà di noi, vicini come i tasti di un Game Boy, mettimi il cuore in pausa. Dove sei ora? Dove sei?